Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento di tutto un po', parliamo un po' di tutto. Vi ricordo, siamo sotto silenzio elettorale, quindi i nostri ospiti politici li abbiamo accantonati, però abbiamo altri ospiti illustri. Siamo arrivati alla puntata numero 210. Esatto, Carletto già subito mi riprende perché non avevo dato il numero delle puntate di questa trasmissione.
È importantissimo.
È 200, sono 210, Carletto, quindi
e mancano 30 giorni, un mese. 30 giorni, un mese anche alle elezioni comunali e europee, naturalmente, che sono abbinate.
Certamente, quindi conosceremo la prossima settimana anche tutti i vari candidati che si cimetteranno in questa competizione.
Beh, saranno tre, quindi, immagino.
Non soltanto i candidati sindaco, ma anche
le liste,
perché verranno presentate proprio nella giornata, diciamo, le liste dell'8 di maggio. Quindi siamo qui oggi, in pratica,
si accettano scommesse su chi vince, come viene dato l'uno, come viene dall'altro, come i cavalli,
esatto. Allora, come avete sentito, non sono solo, c'è Carletto Fiorucci e questa mattina abbiamo un ospite particolare, perché si parla tanto di appuntamenti, di eventi per i giovani, che non si fa mai niente. Invece l'associazione Educare la Vita Buona di Gualdo Tadino sta facendo cose in grande, abbracciando tutta la fascia appenninica che va da Nocera Umbra fino a Scheggia. Per parlare di questo nuovo progetto che abbraccia appunto questa fascia abbiamo l'ideatore, il pensatore, un professore, anche premio Beato Angelo 2020, il professor Giovanni Carlotti, che abbiamo raggiunto al telefono e dobbiamo un po' distolto dai suoi impegni perché è proprio a Perugia. Buongiorno Giovanni, benvenuto.
Buongiorno a voi e radioascoltatori.
Bene, allora Carletto, vuoi iniziare? Hai curiosità?
Questa attività che ha intrapreso Educare alla Vita Buona mi ricorda i tempi in cui eravamo salesiani da ragazzini, e c'era in effetti una vita buona, nel senso che stavamo lì al riparo da tante altre cose che potevano magari danneggiare la nostra infanzia.
Sicuramente non ti ha fatto bene la frequentazione.
No, è stata
parte della battuta.
È stato un periodo credo importante, quello fatto e gestito dai salesiani a Gualdo Tadino, che ha raccolto parecchi giovani nell'Azione Cattolica, nei Boy Scout, si giocava, si faceva tante altre attività, naturalmente. E questo di Educare la Vita Buona mi pare una specie di ripresa in grande dell'attività verso i giovani che facevano una volta i salesiani. Non so se il professor Giovanni Carlotti è d'accordo con me, ma mi pare che state ripercorrendo una via da percorsa. Io parlerei percorsa anche da San Giovanni Bosco, direi. Giovanni?
Sì, appunto, però diciamo che è l'edizione 2.0, cioè nel senso che naturalmente non funziona più la filosofia di un tempo di avere gli spazi e tu basta che apri le porte e vengono i ragazzi, i giovani, no? Ormai i nostri figli il tempo libero se lo possono organizzare, ecco, anche indipendentemente dalle proposte degli adulti. Anzi, una delle emergenze è proprio questa dei ragazzi che non escono di casa, no?
No, ma infatti il problema è che adesso, contrariamente al passato, c'è meno socializzazione, perché tutti vivono attraverso il computer, attraverso il cellulare, quindi
il telefonino.
È un vero problema questo anche per i giovani, no?
Perciò questo ti voglio dire, il fatto che noi facciamo progetti, anche spesso insieme alle scuole o l'amministrazione comunale, altre associazioni, è proprio perché se tu vuoi coinvolgere un po' i ragazzini, i giovani, anche adolescenti, o fai delle proposte mirate, di qualità, che ci abbiano un senso, eccetera, oppure semplicemente l'alternativa è che non li intercetti. E appunto è strano, perché non è che loro ci abbiano tanta capacità di auto-organizzazione, ce n'avevamo più noi, in un certo senso, ai nostri tempi, di organizzare piccoli eventi, raduni, convegni, dibattiti, eccetera. Loro invece tendono spesso a o isolarsi o comunque impiegare il tempo libero senza un'agenda, diciamo, no? Però ecco, quindi l'unico modo per far vivere una struttura come quella che i salesiani hanno lasciato a Gualdo è proprio cercare di animarla e fare progetti, cioè proporre cose che ci abbiano un senso e che siano capaci di coinvolgerli. È sempre difficile, però ci proviamo.
Certo, e mi sembra che non è nuovo, cioè questo è il progetto nuovissimo, però avete subito cominciato ad allargare gli orizzonti, non soltanto nel territorio del comune di Gualdo Tadino, ma abbracciando anche altre amministrazioni, altre associazioni, proprio per sì che i giovani...
Sì, no, dicevo Enrico, questo che tu hai detto dell'allargamento, esatto, è una prospettiva strategica, secondo me, su cui stiamo cercando proprio di interloquire anche con le amministrazioni comunali, con gli istituti scolastici. Cioè, è chiaro che il futuro della nostra città è legato a quello del territorio intorno, no?
Certo.
E questa vallata che va da Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato, Gualdo, fino a Nocera, fondamentalmente io penso che in futuro i nostri discendenti, se non distruggiamo tutto prima, in fondo ragioneranno come se fosse un'unica entità sociale, demografica, forse sarà anche un unico comune prima o poi, perché a Gualdo l'anno scorso sono nati 69 bambini, nei comuni di Scheggia, Costacciaro ne nascono poche unità all'anno, cioè è evidente che qui se non facciamo un po' di sinergia, non ci mettiamo un po' insieme, le proposte di qualità, i servizi andranno a calare, no? Faremo una specie di grande casa di riposo per pensionati più o meno ricchi. E questo è lo sforzo, quindi, di aver coinvolto anche appunto gli istituti scolastici di Nocera Umbra e di Sigillo, che c'ha i plessi in tutti quei comuni, più le amministrazioni comunali.
Si parla tanto appunto di equalizzarsi, di fare questo unico comune, però poi la politica fa sempre un passo indietro. Le associazioni, ecco, come la tua, diciamo, cercano di coinvolgere altri, però la politica purtroppo ci sente poco da questo punto di vista.
Vabbè, quello si capisce, anche giusto. Un sindaco che deve prendere i voti nel suo piccolo comune non può prendere i voti per dire, come dire, aboliamo il comune. In qualche modo funziona questa cosa, ho visto in altri territori in Italia, cioè dando degli incentivi. Cioè se tu ai comuni dici, se vi unite, aumenterà la dotazione finanziaria da parte del governo, avrete delle opportunità a cui potrete accedere che altrimenti separati no. Questo sarà quindi un processo quasi indotto, accompagnato dall'alto, se no dal basso è proprio difficile, poi siamo tutti un po' campanilisti, no? Lo vediamo, frazione, comune, certo. Quindi però tanto ci si arriva, è evidente, con i numeri che abbiamo anche gli istituti scolastici adesso un po' si fanno la guerra giustamente per sopravvivere, ma prima o poi bisognerà sedersi intorno al tavolo e cercare di razionalizzare l'offerta non guardando al piccolo comune, no?
Certamente, così come è successo con le scuole elementari in tutti i comuni che si sono accorpate proprio perché i ragazzini ce ne sono sempre di meno. Ma voi fate anche buona propaganda perché attirando giovani mettete in moto un meccanismo diverso, cioè più giovani ci sono, più giovani facciamo e più si sta bene, si fanno anche queste iniziative. Ne parleremo nel secondo spazio, no? Quindi voi chiamate solo giovani fino a che età scolastica? Fino ai 18 anni?
Sì, vabbè, diciamo i nostri target in questi anni abbiamo avuto un paio di progetti che si chiamavano uno Rete e un altro è questo che è in corso adesso che si chiama P3, che in teoria il bando prevedeva un coinvolgimento solo fino ai 18 anni, quindi ragazzini dalla scuola, diciamo, primaria, elementare fino a tutta la scuola superiore, no? Sì. Però abbiamo fatto anche altri progetti, in particolare uno che si chiama MIT, questo finanziato dalla Fondazione Perugia, precedenti dalla fondazione, diciamo, Impresa Sociale con i Bambini di Roma. Ecco, questo della Fondazione Perugia, per esempio, vorrebbe accompagnare i ragazzi anche oltre. E lì una delle chiavi che noi pensiamo che potrebbe avere un senso è quella di stimolare l'interesse di questi ragazzi verso le discipline appunto cosiddette STEM, cioè di scienza, tecnologia, ingegneria, informatica, perché l'idea è anche che ormai col mondo connesso che abbiamo e con la fibra che arriva bene dalle nostre parti, magari anche qualche esempio di autoimprenditoria, no? Di lavori fatti fondamentalmente con il computer, che potrebbero nascere dalle nostre parti, potrebbero servire proprio a rilanciare un po' anche l'economia e la demografia, no?
Certamente.
Che alla fine l'esperimento di Marco Materazzi con Slope, con Vendini, è una cosa interessante, perché loro hanno creato dal nulla un'impresa, appunto, che è attiva nel mondo dell'informatica, e quello alla fine poi adesso si allarga, ha dato lavoro, e chiaramente se tu vuoi rilanciare un po' anche la popolazione, la demografia, eccetera, se non crei lavoro è impossibile, e il lavoro non può nascere come una volta semplicemente perché viene Merloni.
Spesso le nostre giornate si complicano, mentre le perplessità rimangono qui e ci si sposta lontano in un orizzonte più strano. We'll be right back.
Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
E ci mantiene giovani.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Perché Oliveto è Oliveto.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora Giovanni, non possiamo elencare naturalmente tutto il i progetti che avete, però credo che più importanti potresti narrarceli per questo mese di maggio. Non entriamo nel dettaglio perché la gente andrà a guardarseli, andrà a vedersi naturalmente specificatamente, però i progetti maggiori potresti elencarceli.
Sì, certo, tutto il programma si trova anche sul sito di www.educarelavitabuona.it, no? Poi comunque anche il sito di Gualdo News in questi giorni ha pubblicato un po' il programma, eccetera. Per noi questo mese, quindi di maggio, è speciale perché c'è la prima edizione di quello che abbiamo chiamato lo Spring Edu Fest, cioè la festa dell'educazione della fascia appenninica. Appunto, si è iniziato ieri, che era in programma l'appuntamento con Mogol, che ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Casimiri, ma anche la popolazione gualdese, di Alteato Don Bosco, e poi ci sarà ogni settimana due o tre appuntamenti anche diffusi non solo a Gualdo ma anche in Nocera e poi i comuni Nord, Sigillo, Fossato, Costacciaro e Scheggia, eccetera. E ecco, io volevo sottolineare tra i vari appuntamenti forse quelli che io ritengo principali soprattutto per Gualdo. Ci sarà sabato prossimo al mattino il Memorial Pennoni, no?
Sì.
Con, quindi, meteo permettendo, questa bella manifestazione che è anche una passeggiata ecologica, ma è anche un'occasione per sensibilizzare a favore della ricerca sulla fibrosi cistica e a sostegno del CE di riferimento regionale per la fibrosi cistica, che è proprio presso l'istituto di Branca, no?
Senti Giovanni, ma a tutte queste manifestazioni le persone si devono iscrivere, come devono fare?
No, qui non c'è bisogno di iscrizione, appunto lì sabato mattina alle 9:30 è previsto l'incontro in piazza, ci si iscrive al momento, effetti ci saranno anche delle magliette, dei cappellini che si possono ritirare, magari volendo uno può fare anche una piccola offerta proprio a vantaggio dell'associazione Correre a Perdifiato, no? Che è il nostro partner principale per questo evento e si occupa proprio di questi temi legati alla fibrosi cistica. Poi il sabato successivo invece il 18 sarà una giornata ancora speciale perché avremo la palestra digitale lì organizzata principalmente dall'associazione Gualdo Digitale presso i locali nuovi, diciamo quelli sopra Mapasa, diciamo così, sopra il bar, no?
Sì.
E più anche un convegno nel cinema sui temi dell'intelligenza artificiale, dell'economia digitale, anche della manipolazione dell'opinione pubblica attraverso, no, questi mezzi digitali, che è un tema caldo visto che ci stanno anche le elezioni europee. E poi il pomeriggio di quello stesso sabato riporteremo per esempio i risultati di un progetto che è stato fatto studiando come cavie gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori della nostra fascia per capire quanto i ragazzi per esempio sono capaci e consapevoli nell'uso ad esempio delle tecnologie digitali, no? Quindi è anche proprio un mezzo, come dicevo, per andare nella direzione di stimolare i nostri ragazzi ad approfondire questo tipo di conoscenze. Ecco, poi chiudo dicendo l'ultima settimana di maggio, tutte le sere ci avremo esibizioni musicali. I giovani talenti della nostra zona, quindi dal 19 al 28 maggio, tutte le sere gratuitamente, chi ama la buona musica può venire a sentire dei ragazzi sempre presso la nuova sede del polo territoriale lì sopra Mapasa, diciamo.
Sì, questo nuovo centro aggregativo dove si fanno anche incontri, dove ci sono anche aule didattiche dove i giovani insomma possono imparare qualcosa.
Quelli sono i locali cosiddetti dell'ex geometri,
esatto,
no? Che conosciamo bene.
Esattamente.
Che sono stati rimessi a posto e adesso sono un po' a servizio della città. Per esempio, in questi giorni ci si sta facendo sia nei pomeriggi dell'aiuto compiti per i bambini, ma anche un corso di fotografia, per esempio, con un fotografo romano che è venuto a vivere a Gualdo solo da un paio d'anni e si è messo a disposizione. Lui ha girato un po' tutto il mondo facendo fotografie in zone di guerra, in zone di emergenza, in Sud America, eccetera. Quindi c'è un'esperienza molto ricca che sta in un certo senso mettendo a servizio anche di chi vuole imparare.
Certo, quindi anche vedi, queste professionalità vengono messe a disposizione di Educare alla Vita Buona, un'associazione che è creata così proprio per non far chiudere questo oratorio, e invece vi siete aperti a tante iniziative, soprattutto riuscendo a prendere tanti bandi che hanno consentito all'oratorio di ritornare, come Carletto ha ricordato, ai vecchi tempi, negli anni 60, quando i salesiani erano un'istituzione, sono ancora un'istituzione, però adesso i sacerdoti non ci sono più, ci siete voi laici che comunque continuate quell'opera di Don Bosco.
Sì, per esempio una cosa nuova di quest'anno, ospiteremo a luglio, intorno alla metà di luglio, 4 o 5 giornate, questa associazione nata dal basso di Gualdo che si chiama Black Mamba Tournament.
Sì.
Diciamo che è un'associazione di ragazzi che hanno fatto questi tornei di basket a tre, no? Negli anni passati usavano la piastra giù di Cartiere, e invece da quest'anno appunto ci hanno chiesto di essere ospitati lì allo storico campo da basket, dove è nata anche la società di basket, no? Sì, di Gualdo, sì, la vecchia Salus, sì, no?
Esatto.
Quindi anche quel campo rivivrà un po' di gloria, ecco, a metà luglio, e anzi lì tutti sono invitati la sera magari a partecipare a questi eventi.
Beh, certo, diciamo, partecipano i ragazzi ma anche le famiglie, diciamo famiglie che vengono, accompagnano questi ragazzi e poi si fermano per questi eventi.
Certo, cioè molti appuntamenti prevedono proprio, no? Anche il coinvolgimento delle famiglie, per esempio questo Memorial Pennoni dell'11 è proprio visto che si faccia insieme la camminata non solo i ragazzini ma anche i genitori, così come in passato ma magari anche in futuro abbiamo spesso cercato di organizzare per esempio degli spettacoli teatrali o dei film anche adatti ai bambini e alle famiglie. Certamente tra l'altro per noi è strategico coinvolgere dei genitori, perché se quella struttura vuole avere un futuro è chiaro che
comunque
anche
certo, Giovanni, è un'opera non notevole, è un'opera importante, anzi dobbiamo ringraziarvi voi per avere avuto queste idee, per portare avanti queste iniziative che sicuramente faranno del bene anche alla città e ai giovani soprattutto. Noi dobbiamo chiudere qui questo intervento e no,
sì, volevo soltanto un'ultima cosa, perché Giovanni Carlotti che abbiamo stamattina contattato per parlarci appunto di questi appuntamenti è un professore di fisica e nelle sue diciamo varie sfaccettature, oltre che il professore è anche un illustratore simpatico con lo spettacolo, perché la fisica sembra che sia una materia strana, difficile, invece poi ha dato modo ai giovani di conoscerla meglio con degli spettacoli. Ce ne saranno ancora altri, Giovanni, di questi spettacoli?
Sì, ce ne saranno ancora. Noi abbiamo fatto l'anno scorso uno spettacolo sulla nanoscienza il 7 novembre proprio lì a Gualdo con tanti ragazzini che appunto si sono anche appassionati, interessati.
Di tutto un po'.
Allora, abbiamo parlato di questa iniziativa della Vita Buona. Allora, tu che vita buona fai? Tu
sei la vita buona è
tu
quella...
Tu sei un buon cristiano.
No, adesso a parte, diciamo, la professione religiosa, no?
Però, no, non parlavo di religione.
No, la vita buona è farla con quello che ci dicono i medici, vita sana.
Sì,
vita
no, riposata, ma la vita buona è anche socializzare, stare insieme, occuparsi degli altri.
Noi già lo facciamo con i nostri programmi.
Certo.
Ci occupiamo degli altri, ci occupiamo anche di noi stessi, perché a noi piace far questo, ma poi anche informare.
Ecco, ma tu per caso hai delle, come si può dire, delle voci, non che senti le voci come i matti, ma dico, hai delle voci, delle previsioni su come andrà a finire questa elezione?
Diciamo che c'è un grande fermento. Oggi
è molto incerta la battaglia.
Diciamo c'è incertezza come sempre, come succede nelle varie competizioni sportive, no? Non sai mai come può andare. C'è forse un vantaggio di chi è amministrato prima, questo è il punto di domanda, oppure qua, tanti dicono ma ormai sono 10 anni, quindi c'è stanchezza forse nella...
Se io dovessi scommettere ti scommetterei al massimo un euro, perché è così incerta la cosa è difficile.
Sì, sicuramente sono nel comune di Gualdo Tadino, ricordiamo, dove è situata la nostra sede, sono 3 i candidati al momento, poi vedremo se ci sarà una sorpresa
più grande, che
momento.
Non c'è il doppio turno. No, quindi questo, l'incertezza c'è anche per questo, perché non essendoci il doppio turno non ci sono coalizioni da fare dopo, quindi
non c'è ballottaggio,
vince chi prende un voto in più, la cosa è più difficile da poter pronosticare, ecco.
Dunque, il problema è che debbono andare a votare in tanti. Ecco, facciamo questo appello: l'8 e il 9 giugno andate a votare perché è importante per il comune, e ci saranno molti meno candidati rispetto alle passate elezioni, sì, perché sono soltanto 3 liste, quindi in liste 16 persone. Fate il conto: se tutti riusciranno a avere 16 persone, sono, se non vado errato, 48 candidati per il consiglio comunale, più i tre sindaci, sono 51 persone, quando invece 5 anni fa ne avevamo tantissimi. Quindi cosa vuol dire questo? Che ci sarà meno movimento da un punto di vista di ricerca voti da parte delle persone, quindi sarà più concentrato l'elettorato.
Avendo una terza lista, mentre se c'era il ballottaggio, questa terza lista poteva nel ballottaggio aiutare l'uno, andare con l'uno con l'altro, adesso no. Quindi nessuno sa quanti voti porterà via dall'una o dall'altra parte questa terza lista.
Ma questo è come sempre capita, ma anche se ci fossero due liste, è sempre la stessa cosa, potrebbe essere anche un pari e patta.
No, volevo dire che se c'era il ballottaggio, anche la terza lista portava via due voti, questo, poi magari nel ballottaggio si univa a un altro gruppo, e quindi.
Non è mai automatico che anche con il ballottaggio.
No, non è automatico, però insomma.
Perché l'elettore è sempre un po' così.
Non è automatico, però insomma via. Adesso invece, secondo me, è per questo che è molto più difficile fare pronostici.
Diciamo che chi ha governato, è vero, sono 10 anni, ha governato qualcosa in più rispetto
o in meno, dipende come la gente giudica
diciamo,
il governo.
Il potere, diceva il povero Giulio Andreotti, logora chi non ce l'ha. Quindi chi ha potere ha sicuramente ramificazioni, ha possibilità di più contatti anche in questi giorni, no?
Sì, cioè, però siccome l'ambiente, la società, la Gualdo vive in una situazione depressiva dal punto di vista economico, qualcuno potrebbe dire, senza che ne abbia colpa naturalmente, incolpare di tutto l'amministrazione. Ci sono anche
il famoso detto governo ladro,
dipende la pancia della gente come reagisce.
Sì,
quindi,
sicuramente noi stiamo facendo adesso
delle dissertazioni
un po' sulle generis, anche perché non sappiamo veramente.
Comunque l'importante è che la gente, secondo me, vada a votare, questo è importante, perché è giusto dare il proprio contributo, perché è una elezione soprattutto locale, ce ne sono anche europee che sono importanti lo stesso, ma nel secondo locale è giusto che ognuno scelga quello che dovrebbe essere poi il proprio sindaco, la propria amministrazione che governerà il paese.
Certamente, poi ecco, fatevi anche, andate a sentire i vari incontri, perché adesso i comizi non ci sono più, no? Ci sono incontri, si va nelle sedi dove sono i CVA, no? I centri di vita associata, dove appunto lì si possono conoscere meglio i candidati a sindaco, i vari candidati del consigliere comunale, ma molti si conoscono perché essendo elezioni locali, quindi parecchie persone,
il paese è piccolo, la gente mormora.
Esattamente, e c'è sempre una leggera discordanza tra elezioni politiche e elezioni comunali, perché magari qui si vota più la persona che non il partito, come si è sempre detto, quindi ecco, diamo diciamo sostegno a chi conosciamo.
Questo è vero, ma solitamente se il governo nazionale è in un momento positivo, nel senso che la gente lo vede di buon occhio, un piccolo ritorno c'è anche a livello locale, è successo in tutte le elezioni, è successo anche se c'è differenza, però un piccolo ritorno c'è,
diciamo sempre. Che fu eclatante il fatto quando 10 anni fa la Lega a Gualdo Tadino, gli europei, proprio gli europei, e in concomitanza con le comunali prese oltre il 40%, poi il candidato sindaco di quel periodo, che era Massimiliano Presciutti, vinse lo stesso, quindi vuol dire
però che c'è un piccolo ritorno, nel senso che se invece prende il 5% prende il 7%.
C'è sempre, chiaramente, c'è sempre un traino, no?
Bisogna anche vedere la popolazione come vede il governo di centrodestra adesso, come lo giudica, quindi anche perché c'è una candidata che è di Fratelli d'Italia, no? Quindi
il candidato sindaco
rappresenta praticamente il partito maggiore che sta al governo
perché,
in questo momento,
per carità, è quello sempre, diciamo, l'idea politica, per carità, però poi dobbiamo fare i conti con la realtà, perché un sindaco viaggiare su situazioni più alte, deve amministrare una città, piccolo o grande che sia, però deve essere un buon padre di famiglia.
Ma in passato infatti vedevamo spesso che il partito Partito Socialista prendeva parecchi voti, mentre in campo nazionale prendeva pochi, prendeva l'8%, qui prendeva il 24%, insomma qui c'era questa differenza. Però sono cambiati anche i tempi, quindi.
Assolutamente. L'importante, ecco, che per queste votazioni comunali si vada a votare, perché veramente in altre circoscrizioni, in altre realtà si è votato molto poco. Basti pensare che in una circoscrizione di Roma, stavo leggendo, ha votato soltanto il 10%, gli aventi diritto. Questo non va bene assolutamente, per onorare anche chi ha lottato per farci ottenere le votazioni democratiche, e quindi anche il ricordo di queste persone, ma soprattutto perché si va a votare per eleggere un'amministrazione della nostra città. Quindi poi non ce la possiamo prendere sempre con chi, se non andiamo a votare, con chi ci amministra, e magari non ci andiamo a votare, perché la colpa è sempre di chi non va a votare. Questo lo diciamo forte e chiaro, no? Mi sembra che sia la cosa
che colpa è l'indifferenza. Non dà diritto poi a giudicare, a dare giudizi o a colpevolizzare, quindi. È giusto che tutti diano il proprio contributo, perché l'elezione sia veramente democratica, più gente va e più l'elezione è veramente democratica. Beh,
assolutamente,
no?
Anche per chi poi amministrerà, sapere di una partecipazione straordinaria del 70-80% degli aventi diritto ha partecipato,
e poi ci sono anche le europee, e l'Europa in questo. L'Europa ormai incide anche nella nostra società italiana, perché ci sono leggi europee che poi vanno a intersecare quelle italiane, quindi in qualche modo siamo legati all'Europa per tanti motivi, per i contributi che abbiamo, per i divieti che anche ci impongono, eccetera eccetera. Quindi è una lezione importante anche quella europea, anzi è da auspicare che in un futuro l'Europa sia veramente unita, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico, nel senso che si possa essere come gli Stati Uniti d'America, insomma, o altri governi.
Esattamente. Siamo veramente alla chiusura di questa nostra puntata 210, in questo
che oggi mercoledì. Piove, non era oggi piove, sì, forse, sì, ora, forse. Ma è più incerto il tempo. Le previsioni
ancora,
sono sempre strane.
Sì, ancora non è entrato, diciamo, nell'ottica del tempo bello.
Siamo ancora nell'incertezza, come se fosse incerto. Marzo, invece siamo già a maggio, comincia per M, ma è maggio, esatto. Non è marzo.
Esattamente, vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni.
Beh, speriamo che maggio non sia come è successo lo scorso anno, che ha distrutto parecchie culture, speriamo di no,
anche perché chi è un piccolo agricoltore, chi ha qualche pianta di frutto, non possa chiudere la baracca.
Soprattutto chi ha... Qui hanno parecchi olivi, la gente ha parecchi olivi, quindi anche quello è un dramma, se per caso il tempo non è come dovrebbe essere, insomma. Tu ricordi che lo scorso anno l'olio veniva venduto a 15 euro al litro, solo perché appunto ne è stato fatto poco, niente.
Comunque non è diminuito il prezzo dell'olio, è rimasto sempre alto.
No, beh, ancora nuova produzione non c'è.
Ancora,
quindi...
No, però non quello nuovo, ma diciamo l'olio che si trova normalmente.
Sperando che la nuova produzione sia molta, in modo che possa abbassarsi anche il prezzo dell'olio.
Verissimo, ecco, noi ce l'auguriamo che i prezzi...
E della frutta stessa.
Frutta, gli ortaggi, verdura. Per non parlare poi della carne, perché se andiamo sulla carne allora
il tempo non incide sulla carne, però
diciamo che i prezzi oggi, fare la spesa veramente è diventata un'opera importante di attenzione.
Bisogna andare a vedere dove ci sono gli sconti.
Bisogna andare alle grandissime distribuzioni, insomma noi in zona non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo nemmeno in Umbria, quindi ci accontentiamo del nostro negozio, anche quello sotto casa.
Beh, abbiamo dei supermercati, dei piccoli mercati, sono grandissimi, però ce ne abbiamo tanti. Ci abbiamo tra 4 mercati cinesi, per la verità, che non vendono da mangiare, vendono altre cose. Siamo invasi dai cinesi.
Anche questo è da riflettere.
Devi ricordare che sono 1,5 miliardi quelli, quindi
qualche posto devono trovare. Siamo alla chiusura, grazie come sempre, grazie
a tutti
Carletto,
dell'ascolto
e all'appuntamento della settimana prossima.